Allora, ieri ci siamo lasciati su quali sono gli spazi che nel nostro ordinamento esistono per le consuetudini. Ci sono degli spazi? Sì, se noi apriamo il codice civile, per esempio, e andiamo a un articolo tipo il 1326, ci dice: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Scusi, ce l'ha l'Espresso o Panorama o Repubblica o la Stampa? E il giornalaio dice: sì, glielo do, stipulato il contratto. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Ecco, il codice civile in alcune sue norme, soprattutto in materia di contratto, ci rimanda a degli usi. Questi che chiama gli usi sono le consuetudini. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono degli usi commerciali che riguardano la conclusione del contratto. Per esempio, nella tradizione, non so se ancora adesso, forse l'invenzione dell'AIDS ha superato questa prassi, gli allevatori del Mantovano, quando decidevano di scambiarsi una vacca, mi vendi la vacca? Sì, ti vendo la vacca. Non era perfezionato il contratto si perfezionava sputandosi sulla mano e stringendosi la mano. L'AIDS forse ha detto, ma facciamo una cosa diversa. Questo era considerato un uso e nella comunità dei mercanti di bestiame di quella zona il contratto si perfezionava così. Cosa vuol dire che il codice civile rinvia questo uso? Vuol dire che uno può dire: ma io non mi ero sputato sulla mano, non ti avevo dato la mano, per cui sì, mi ero interessato della tua vacca, bella quella vacca, però non avevamo, tu mi avevi detto qual era il prezzo e io ho detto ci penso, ma non avevamo stipulato il contratto, nel senso che io non avevo accettato la tua offerta nei modi usuali. Allora, questi usi commerciali sono usi interstiziali che ovviamente si perdono, perché non credo che si continui a vendere e comprare le vacche così, anche perché poi ci sono tutta una serie di complicazioni che riguardano i contratti e così via. Per cui anche da questo punto di vista queste usanze perdono di applicazione. Queste consuetudini si dimenticano, queste consuetudini non vengono più praticate, cadono in desuetudine. La consuetudine è un comportamento obbligatorio, che si ritiene obbligatorio e viene praticato ritenendo che ci sia un obbligo conseguente. Se poi la gente smette di praticarlo, smette la diuturnitas, la consuetudine va e svampisce, non c'è più. Non c'è più l'obbligatorietà. Capite che per un giudice questo è una bella complicazione, perché significa che se ho di fronte due parti che litigano per un contratto e si sono scambiato delle carte, degli atti scritti, io ho l'immediata evidenza dell'essenza e contenuti del contratto e posso applicare il codice civile tranquillamente, faccio il giudice, non ho bisogno di fare indagini. Ma se uno mi dice: ma io mi ero sputato sulla mano e lui me l'aveva tesa ma non l'aveva sputata, questo comincia a essere un problema di prove dei fatti, anche un po' schifoso, devo dire la verità, e per di più anche un problema di ricognizione se effettivamente questo uso sia ancora praticato oppure siano due elementi che continuano a sputarsi sulla mano per niente. Per cui io giudice non ho la norma da applicare, me la devo andare a scoprire con un'analisi della società, del nucleo sociale, delle pratiche. Presso le Camere di Commercio ci sono delle raccolte degli usi commerciali, ci sono dei libricini con sopra scritto usi commerciali. Queste raccolte sono aggiornate raramente, ma sono raccolte che non fanno fede nel senso che non costituiscono le norme. Qui c'è una distinzione basilare che ancora non vi ho tracciato. Tra fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione sono gli atti e i fatti che producono norme, le fonti di cognizione invece sono semplici strumenti di conoscenze. La Gazzetta Ufficiale, per esempio, è la classica fonte di cognizione. Se voglio vedere che cosa ha vomitato ieri sera il Parlamento e trasferito in legge, apro la Gazzetta Ufficiale e là c'è il testo della legge. Quel supporto di carta è una fonte di cognizione. Questo codice pubblicato dalla Tribuna è una fonte di cognizione, sono strumenti con cui io posso conoscere le cose. Possiamo distinguere le fonti di cognizione in ufficiali e in private, diciamo. Le fonti di cognizione ufficiali sono la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, i bollettini regionali, l'albo pretorio del comune, dove si pubblicano gli avvisi di matrimonio, no? Se andate al comune c'è un albo pretorio dove ci si dice il signor Mario Mari sposa la signora Maria Marie. Ecco, quello è una pubblicazione ufficiale su una fonte di cognizione ufficiale. Anche i regolamenti del comune vengono pubblicati su una fonte ufficiale. Tutte le fonti di produzione, tutti gli atti fonte sono pubblicati su fonti ufficiali. La Gazzetta Ufficiale pubblica tutti gli atti normativi dello Stato, la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, adesso l'Unione Europea, tutti gli atti normativi degli organi comunitari, il BUR, il Bollettino Ufficiale della Regione, pubblica tutti gli atti normativi della Regione, l'albo o gli strumenti del Comune pubblica i regolamenti comunali. Vedete, c'è un necessario rapporto, lo esamineremo, tra la fonte atto e la sua pubblicazione su una fonte di cognizione ufficiale. Per cui se non viene pubblicata la legge non entra in vigore. La legge è bella perfetta, ma finché la stamperia dello Stato, poligrafica dello Stato, non la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, non può entrare in vigore. Dopo la pubblicazione o entra in vigore immediatamente, oppure c'è la cosiddetta vacatio legis, cioè un periodo di sospensione dell'efficacia di 15 giorni, che è la regola generale, dopo del quale la norma è applicata, è applicabile. Per cui la pubblicazione di una fonte atto su una fonte di condizione ufficiale è una condizione della sua operatività. Le fonti private sono tante, no? Sono private nel senso che possono essere anche pubbliche, nel senso, ma non sono ufficiali, sono fonti non ufficiali. Per esempio, ormai se uno vuole conoscere una legge non va a leggersi la Gazzetta Ufficiale come si faceva fino a 15 anni fa. Adesso apre il sito della Camera e il sito della Camera pubblica tutte le leggi. Anzi, adesso hanno fatto una banca dati che si chiama Normativa con due T. Bello, normativa con due T, perché non è la stupida passiva pubblicazione degli atti, ma è l'atto nella sua versione aggiornata, per cui con le modifiche se ci sono eccetera, e in normativa uno trova tutte le leggi, nonché anche il procedimento legislativo e così via. E altrettanto si può dire di tutto il resto, le fonti regionali si trovano tranquillamente nei siti delle regioni e quelle comunitarie in Eurlex, dove la comunità pubblica tutto. Ma quelle sono fonti non ufficiali, ci possono essere sbagli, può essere che il testo sia sbagliato, che manchi una parola. Allora uno va a vedersi la Gazzetta Ufficiale, perché la Gazzetta Ufficiale è quella che dà il testo ufficiale per l'appunto. Allora, il libro della raccolta degli usi commerciali fatto dalla Camera di Commercio è una fonte di cognizione privata, anche se la Camera di Commercio è un ente pubblico, è semplicemente una raccolta di comodo, che può servire al giudice per farsi un'idea, però non è obbligatoria, non è che il giudice possa dire: ah beh, c'è scritto nella raccolta degli usi e quindi quella è sicuramente una consuetudine, io la applico. Deve andarlo a verificare. La parte che ha interesse può dire: no, signor giudice, è nella raccolta degli usi, ma a parte che la raccolta degli usi è aggiornata 5 anni fa, io le posso dimostrare che questa usanza ormai non c'è più. E di conseguenza non c'è più la consuetudine. C'è stata, quel comportamento ormai non è più tenuto e quindi non c'è più un'aspettativa legittima di comportamenti nei confronti degli altri. Vi è chiaro questo passaggio? Esistono però, qui siamo nei rami bassi dell'ordinamento, no? Piccole cose previste dal codice civile o da altre leggi, ma soprattutto dal codice civile, come piccole aperture che fa un sistema di atti normativi, il codice è un atto normativo, aperture a una fonte fatto. E sono piccolissime cose. Tuttavia, se voi aprite la Costituzione, che forse il 10% in più oggi c'è, e aprite all'articolo 10, perché sto cercando sul codice civile? L'articolo 10 ci dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Queste norme del diritto internazionale generalmente riconosciute sono in linea di tendenza, poi lo studierete in diritto internazionale esattamente, delle fonti fatto, sono delle consuetudini internazionali. Ossia, la comunità internazionale conosce delle fonti consuetudinarie. Quando studierete diritto internazionale capirete che questo è un enorme problema. Enorme problema. Il diritto internazionale è un diritto tra stati, gli stati ci stanno dentro come soggetti di diritto, tutti uguali, per cui gli stati sono persone giuridiche di questo ordinamento, e la fonte del diritto internazionale sono i trattati. Quando due stati fanno un trattato, un accordo economico, una convenzione internazionale, eccetera, regolano i loro rapporti e queste sono norme di diritto internazionale. Poi ci sono trattati multilaterali che possono riguardare moltissimi paesi, e questi creano diritto internazionale, ma sono sempre dei contratti tra persone giuridiche, così come Tizio e Caio decidono di regolare i loro rapporti con un contratto di compravendita, di deposito, di locazione, gli Stati Uniti e il Canada possono regolare i loro rapporti con un trattato e a questo trattato possono aderire anche altri paesi, ma restano accordi. Il diritto internazionale è un diritto abbastanza piatto, nel senso che è un diritto fatto di rapporti orizzontali, non c'è un'autorità somma. Questo significa però che si è sviluppata una serie di norme giuridiche, non prodotte da trattati, ma accreditate, la cui esistenza è accreditata come consuetudine. Per esempio, il detto popolare dice ambasciatore non porta pene, e la consuetudine internazionale parla dell'immunità diplomatica. L'immunità diplomatica è una cosa che risale nella notte dei tempi. Quando i due re con l'esercito schierato si scambiano dei messaggi, il messaggero arriva a cavallo, viene ricevuto e non è che siccome dice delle cose che spiacciono ai re gli taglia la testa, perché il messaggero è immune, è un diplomatico. Deve avere l'immunità, perché se si rompe anche questo rispetto della comunicazione non resta che la guerra, e questo non conviene a nessuno. Per cui dalla notte dei tempi il messaggero è sacro. Lo era nell'Iliade sicuramente, no? La sacralità del messaggero, perché era fisiologico la relazione internazionale tra gli stati. Anche se stavano combattendo sanguinosissime guerre, quando mettevano bandiera in bianca e avanzavano per parlare con la controparte, erano immuni, nessuno li poteva sparare addosso. Allora, il principio di immunità diplomatica, per esempio, è un principio che è stato accreditato come una consuetudine internazionale, che è quella che protegge la sede diplomatica, protegge la valigia diplomatica, per cui quando il diplomatico arriva in Italia con la valigia strapiena di coca, nessuno può fargliela aprire, neanche se il cane è lei che dice buona, capito? Non lo può fare perché c'è l'immunità. Tutti sanno, perché almeno con qualche film si è visto, che quando uno scappa dalla polizia fascista dello Stato dittatoriale e raggiunge l'ambasciata, è coperto dall'immunità, perché la sede dell'ambasciata è coperta dall'immunità. E queste sono norme tradizionali, consuetudinarie, e sono la rappresentazione di un'altra sacca di consuetudini esistenti. Sempre meno esistenti, perché c'è un processo di codificazione delle consuetudini internazionali, per cui molto spesso queste consuetudini ataviche vengono tradotte in trattati e questi trattati codificano quella consuetudine, per cui anche lì abbiamo un passaggio dalle fonti fatto alle fonti atto. L'altro problema, ve lo dico, lo studiate nel diritto internazionale, ma per darvi l'idea, è in che termine una certa prassi diventi consuetudine. Nel diritto internazionale questo è un problema molto grosso. Il fatto, per esempio, che le potenze occidentali intervengano per mantenere la pace in altri stati. Cosa che è stata fatta per il Kosovo in Serbia, è stata fatta per l'Iraq, per l'Afghanistan e per varie altre parti del mondo. Questo fatto per cui alcuni stati entrano nel territorio di altri stati per garantire i diritti umani, la pace, la democrazia, è una prassi che ormai dura da, diciamo, 15 anni, dalla guerra in Jugoslavia quantomeno. Ma è diventata una consuetudine? Perché questa viola un altro principio, il principio della sovranità, che è uno dei principi del diritto internazionale. Gli stati sono sovrani e qualsiasi atto di aggressione di uno stato è violazione del diritto internazionale. Questo dicono le consuetudini. Ma il fatto che per motivi umanitari degli stati possono aggredire un altro stato è diventato a sua volta una consuetudine? O è semplicemente una prassi tollerata perché quelli perdono e quindi non possono protestare? Il passaggio da una prassi a una consuetudine è il passaggio da un comportamento non qualificato e tendenzialmente anche illegale a una norma giuridica. La prassi degli italiani di non pagare le tasse, per esempio, è oggi una consuetudine? C'è qualcuno che lo dice, qualcuno anche molto in alto, che lo dice. Ma voi capite che pagare le tasse è un obbligo legale, chi non le paga viene perseguito dallo Stato, se un bel giorno si dicesse ma quella è una consuetudine, vuol dire che non sono più perseguibili, hanno il diritto di non pagare le tasse. Dico hanno perché io le tasse le pago integralmente. e anche volentieri, ne sono fiero di pagare le tasse. Capite che la differenza tra una prassi e una consuetudine è esattamente in questo, è un passaggio dal mondo dei fatti non qualificabili a un mondo di diritti e quindi di norme giuridiche sanzionabili. Abbiamo visto degli usi nel codice civile e abbiamo visto degli usi nella comunità internazionale recuperati dall'articolo 10 primo comma, che addirittura è una norma costituzionale che dice che queste consuetudini sono obbligatorie in Italia automaticamente. Vedremo fra pochissimo che senso ha questo articolo. Allora, la mia domanda, che adesso mi pongo a nome vostro, poi mi darò una risposta, è: ma questo significa che le fonti fatto nel nostro ordinamento non ci sono più? La risposta è no. È che semplicemente le fonti fatto non sono solo le consuetudini. La categoria si è formata pensando alle consuetudini, ma oggi le consuetudini sono una bazzeccola. Le fonti fatto invece ce ne sono tanti e sono molto importanti. Vediamo perché. Torniamo al nostro cerchio magico delle norme di riconoscimento. Mamma mia. Che ci dicono quali sono le fonti abilitate a porre norme giuridiche che costruiscono l'ordinamento giuridico. A me piace molto questo cerchio magico. Perché? Perché vi dà l'idea della chiusura del sistema, vi dicevo. Ci sono alcune di queste norme di riconoscimento che ci dicono anche usi, codice civile che richiama gli usi, oppure articolo 10 primo comma, consuetudini internazionali. Vedete, c'è una freccia che va dentro e una freccia che va fuori, perché ci sono delle norme di riconoscimento che ci richiamano delle norme che si creano dentro alla nostra Repubblica, dentro i confini del nostro Stato. Per esempio si possono richiamare così contratti di lavoro. Una norma mai attuata della nostra Costituzione, l'articolo 39, ci dice che i sindacati, se registrati, possono stipulare contratti di lavoro con le associazioni imprenditoriali e questi contratti di lavoro hanno la forza di legge, hanno l'obbligatorietà per tutti. Questo è un modo con cui l'ordinamento dello Stato, la sua Costituzione, rinvia a un contratto tra soggetti privati, sindacati anche padronali, no? Sindacati dei prestatori d'opera, dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro, i quali con un contratto, per cui quel tipico atto di autonomia privata, creano norme generali. Questo vorrebbe dire che se ci fossero dei sindacati registrati, CGIL, CISL e UIL insieme a Confindustria potrebbero stipulare dei contratti e questi contratti hanno effetti obbligatori per tutti, anche se non aderiscono alla Confindustria, come Marchionne, o non aderiscono ai sindacati, perché sono lavoratori liberi, sindacati gialli e così via. Capite? In Italia la legislazione non esiste, i sindacati non l'hanno mai voluta fare e di conseguenza questa norma non ha mai operato. Esistono i contratti collettivi di lavoro, ma non sono norme giuridiche per tutti, non sono fonti del nostro ordinamento. Ci può essere una norma di qualche legge, e c'è, che ci rinvia ai codici deontologici, per cui ci dice che se un professionista non rispetta le regole date dalla sua associazione, il suo ordine, ordine degli avvocati, ordine dei medici, ordine degli ingegneri, è punito dallo Stato. Per cui lo Stato ammette la sua, il suo apparato repressivo, giudici, carabinieri, al servizio di norme create da soggetti ancora una volta privati. L'ordine degli avvocati crea il suo codice deontologico, il codice deontologico dice per esempio delle cose sulla segretezza, sulla lealtà nei rapporti con i professionisti, eccetera. Chi viola quella norma è sanzionato, e questa sanzione ha effetti non solo nei rapporti associativi, ma effetti anche per l'ordinamento. Sono frequenti queste assunzioni di norme dalla società, diciamo, questi rinvii fatti dall'ordinamento a norme non statali. Ancora più frequenti sono i rinvii a ordinamento internazionale o ordinamenti stranieri. Stranieri. Per esempio, se voi prendete la legge sul cosiddetto diritto internazionale privato, questa legge regola i rapporti tra cittadini italiani e cittadini stranieri che stanno in Italia, cittadini italiani che hanno beni all'estero. Perché quello è un problema. Se un cittadino italiano sposa una cittadina neozelandese, qual è il diritto che si applica? È un problema. Si applica il diritto neozelandese o il diritto italiano? E se loro vivono in Francia e hanno tutti i figli in Francia, quale diritto si applica? Quello italiano, quello neozelandese o quello francese? E se due cittadini italiani hanno una casa in proprietà in Austria? Il regime di quella casa, il regime giuridico di quella casa, è quello italiano o quello austriaco? Capite che questi sono dei problemi che vanno regolati. Ci sono imprenditori, multinazionali, i contratti internazionali. Qual è il diritto che si applica a un contratto internazionale? Sono problemi giganteschi spesso. E allora c'è da parte dello Stato un'apposita legge, che si chiama legge del diritto internazionale privato, che è più esattamente una norma di diritto privato che regola le relazioni tra privati in ambito internazionale. Perché è chiaro che se due sono cittadini italiani e vivono in Italia e si sposano, allora si applica la legge italiana, su questo non ci piove. Il problema è se cominciamo ad avere situazioni di internazionalità dei privati o dei beni. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che il giudice può scoprire che il signor Mario, che si è sposato una cittadina ungherese e hanno figli e stanno in Ungheria, e il signor Mario viene in Italia e dice voglio divorziare. Quale legge si applica? La norma di diritto internazionale privata dice si applica la legge di dove loro risiedono, stanno stabilmente, e quindi la legge ungherese, che vuol dire che il giudice italiano si trova ad applicare la legge di famiglia, la disciplina della famiglia ungherese, il codice civile ungherese. e il giudice italiano può trovarsi a dover applicare norme che derivano da altri ordinamenti. Sono norme giuridiche prodotte da fonti atto nell'ordinamento giuridico straniero. No? È chiaro che il codice civile ungherese in Ungheria è considerato una fonte atto, è prodotta quel procedimento parlamentare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ungherese, è un atto della Repubblica di Ungheria. Ma per il giudice italiano quella non è una fonte atto, ma è una fonte fatto. Per il semplice fatto che non è una norma del nostro ordinamento, ma è una norma richiamata dal nostro ordinamento. E sapete qual è la differenza? La differenza è questa, che il giudice italiano è obbligato a conoscere il diritto italiano. C'è un detto, sempre latino, che dice curia novit iura. Il tribunale, il giudice, curia, conosce e quindi dichiara che cos'è il diritto. Compete alla professionalità del giudice conoscere l'ordinamento giuridico italiano, le fonti atto italiane, e sta a lui dire che cosa significano e come si applicano. È il suo porco mestiere. Per le fonti fatto, invece, no. Infatti sulla consuetudine il giudice è in imbarazzo, perché deve cercare di capire se quella consuetudine c'è o non c'è. Vale ancora nel mantovano quell'uso per commerciare le vacche? Si apre il dibattito. Un avvocato dice sì, l'altro avvocato dice no. L'avvocato che dice sì porta le sue prove, testimonianze, un film, quello che vuole. Deve persuadere il giudice che quel fatto è ancora considerato da quella comunità norma giuridica, cioè consuetudine. L'altro avvocato ribatterà portando le controobiezioni, altre testimonianze e così via. E il giudice deve accertare un fatto. Un fatto deve accertare, che la collettività riconosce quel comportamento come norma. Appartiene ai fatti che il giudice deve accertare. Per questo si chiamano anche fonti fatto. Mentre gli atti normativi, quelli pubblicati sulle fonti ufficiali, sono implicitamente di competenza del giudice, il giudice deve conoscerli, le fonti fatto devono essere dimostrate, devono essere allegate. E voi avete una causa di locazione di fronte a un giudice civile, non è che voi nel fascicolo ci mettete dentro anche il codice civile, no? Dicendo questa è la norma che regola il contratto di locazione, perché il giudice si potrebbe anche mettere a ridere, oppure potrebbe anche un po' incavolarsi. Appartiene alla sua competenza conoscere il codice civile, voi citerete nella vostra comparsa l'articolo, ma non c'è bisogno di dire che cosa contiene, perché tutta la comunità dei giuristi conosce il codice civile, o comunque deve far finta di conoscerlo, no? È il suo lavoro. Ma se voi state sostenendo invece, avvocato, che in quel particolare comune, quando c'è un problema di locazione, c'è un uso, mi viene sempre in mente un uso che c'era nel Pordenonese, per cui chi lascia la casa in affitto deve dipingere i muri di bianco. Esiste solo lì, credo, perché di solito i muri si lasciano squinternati con sopra scritto padrone, eccetera. C'è questa usanza, ma questa usanza commerciale va accertata, va allegata, è una delle prove che va portata, è un'usanza che deve essere testimoniata, appartiene al compito dell'avvocato persuadere il giudice, dimostrare al giudice che esiste quella norma. Non vale il principio iura novit curia o curia novit iura, e il giudice deve accertare i fatti. Allora, se c'è una norma giuridica di un altro paese, si pone un problema del genere. Non è che tutti i giudici italiani conoscono perfettamente la lingua ungherese, ne dubito. Già non tutti conoscono a perfezione la lingua italiana. E questo costituisce un non picciol problema. Ma l'ungherese non è dato che, come scontato che lo conoscano, no? o il cinese o l'arabo, dipende da quale paese si applica il diritto. E allora come fa il giudice a conoscere quella norma? La conosce come è fatto? Chiede all'ambasciata di mandare un testo tradotto della legge e gli avvocati cominciano a discutere. Uno può dire, ma guarda che quella legge non è più in vigore, è stata abrogata l'altro anno. E il giudice dice, io che ne so, è mica il mio ordinamento. E l'avvocato deve dire, ti porto delle prove, è un fatto da provare. L'abrogazione di quella norma è un fatto da provare, così come l'esistenza di quella norma è un fatto da provare. Così come il significato di quella norma tradotta in italiano è un fatto da provare, capite? Sono fatti, fatti da cui nascono norme, ma sono fatti. Il giudice lo assume come un puro fatto. E quindi questi qua sono a loro volta fonti fatto. E sono fonti scritte, non è che siano fonti non scritte, infatti la banalità dice ma le fonti fatto sono fonti non scritte. Come no? Sono scritte magari in un'altra lingua, ma sono scritte. E in quel paese sono fonti atto. Per cui la categoria del fonti fatto non corrisponde alle fonti non scritte. È un problema di utilizzabilità, di come vanno usate queste fonti, che distingue la fonti atto da fonti fatto. Pensate che nel nostro ordinamento, e questo è quello che stressa di più la definizione di fonte fatto, tutte le norme europee sono considerate fonti fatto. Le norme europee sono, lo vedremo analiticamente, i trattati, i regolamenti, le direttive comunitarie prodotte da un procedimento fissato dai trattati, per cui da organi, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, per cui sono sicuramente nell'ordinamento comunitario fonti atto, sono atti normativi a tutti gli effetti, frutto di un procedimento, di una norma di riconoscimento. Però la Corte Costituzionale ha detto l'ordinamento comunitario è un ordinamento diverso da quello italiano, non è parte dell'ordinamento italiano, ne vedremo le conseguenze che sono molto interessanti. E di conseguenza per il giudice italiano le norme comunitarie sono dei fatti normativi. Dico, questo stressa la definizione di fonte fatto, la mette in grossa difficoltà. Perché quello che si può dire delle fonti consuetudinarie è che forse con qualche forzatura si può dire delle fonti straniere, non si può più dire delle fonti comunitarie, perché le fonti comunitarie sono applicate nel nostro ordinamento esattamente come le fonti italiane. Però, questo lo vedremo più in là, quello che per la Corte Costituzionale resta tutt'oggi un punto insuperato è che i due ordinamenti sono separati e di conseguenza queste norme sono per il nostro ordinamento delle semplici fonti fatto. E di conseguenza quando parliamo di fonti fatto non parliamo solo di consuetudini, anzi non parliamo neanche di consuetudini che esistono e non esistono. Parliamo di consuetudini internazionali, piccolissima cosa, dell'enorme cosa del diritto internazionale privato, delle fonti richiamate del diritto internazionale privato e soprattutto parliamo delle fonti comunitarie. Nel vostro manuale sono spiegate queste tre cose, alla fine si dice anche una cosa abbastanza semplice, e cioè che in sostanza la definizione di fonte fatto non siamo più in grado di darla. Non ci sono più elementi che tengano insieme tutte queste cose. Non c'è nessuna cosa in comune tra una fonte comunitaria, una direttiva comunitaria e l'uso commerciale. Non ci sono delle caratteristiche comuni. Il giudice italiano deve conoscere il diritto comunitario esattamente come conosce il diritto interno, per esempio. E allora l'unica cosa che si può dire è che la categoria delle fonti fatto è di difficile definizione, anzi probabilmente l'unica definizione che si può dare è in negativo, Possiamo dare una definizione di fonti atto, e quindi atti normativi prodotti da organi indicati dalla norma di riconoscimento, con procedure definite, con pubblicazione su fonti ufficiali, quelle sono le fonti atto. Delle fonti fatto è solo una categoria residuale, tutto il resto è fonte fatto. Il che non è una cosa tranquillizzante, tanto è vero che quando decido di farla finita con un esame traballante che mi ha annoiato, dico: cosa sono le fonti fatto? Perché so che la risposta è negativa, per cui sappiate che se vi chiedo cosa sono le fonti fatto, il capio è già stato sceso. Caffè.